E sfumiamo e rientriamo in diretta. Non l'avevamo annunciato, ma siamo qua per il primo approfondimento di questa mattinata. Scusate l'impappinamento, siamo in diretta con Stefano di Napoli Monitor. Buongiorno.
Buongiorno.
Bene, ci siamo già sentiti diverse volte a questi microfoni. Il tema all'incirca è sempre quello delle trasformazioni urbane e in particolare dell'abitare. Oggi abbiamo deciso di chiamarti dopo aver visto una notizia piuttosto emblematica che riguarda per adesso il comune di Roma, ma che, come dicevamo in apertura di questa trasmissione, immaginiamo che poi si espanderà anche alle altre città. E si tratta dell'annuncio che per migliaia di case popolari gli abitanti sono stati invitati o a comprarla oppure insomma sono stati minacciati di essere spostati altrove.
Sì, allora vabbè, io devo premettere che anche se collaboro da moltissimi anni con Napoli Monitor, con la rivista Lo Stato delle Città, vabbè, ne abbiamo parlato come tu dicevi. Io vivo a Roma, quindi insomma seguo soprattutto quello che succede qui, e sempre con riferimenti a Barcellona, alla Catalogna, che è una zona che conosco bene, e quindi su questa cosa delle case popolari ti posso dire che cosa sta succedendo qui a Roma. E questo, come sicuramente sapete, è un tema che segue da molto tempo Asia USB.
Sì, ricordiamo che è un sindacato degli abitanti in affitto.
Sì, è un sindacato
abitanti. Una sorta di, esatto.
È un sindacato abitanti che si è mosso tantissimo, soprattutto per la questione delle case popolari, che appunto è soggetta a questo processo di dismissione e di svendita, naturalmente non solo in Italia, questa è una cosa che in tutta Europa. La demolizione in alcuni luoghi e la dismissione delle case popolari è proprio, diciamo, una tendenza globale.
No, stavo giusto pensando, stai a vedere che adesso cade la linea. Ci senti? Rieccoci, abbiamo ristabilito il contatto con Stefano. Stavamo parlando del fatto che questa la svendita di case popolari non è un caso solamente romano.
No, assolutamente. Cioè, questa è una direzione che ha il mercato immobiliare da sempre, insomma, cioè non da sempre, diciamo, negli ultimi 10-15 anni c'è stata una pressione molto forte, ma è una pressione costante che c'è da sempre della grande proprietà immobiliare sul pubblico, perché ovviamente quante più case popolari ci sono, tanto meno libertà di monopolio, diciamo, hanno i proprietari, la grande proprietà immobiliare. Quindi appena il settore immobiliare, cioè quanto più è forte economicamente, quanto più capitale c'è nel settore immobiliare privato e quanto più deboli e disgregati sono i movimenti per l'abitare, tanto più lo Stato pende verso le richieste delle lobby immobiliari, no? Quindi è chiaramente, cioè secondo me non c'è bisogno di spendere tempo nel mostrare quanto è folle la vendita di case popolari, ma anche dal punto di vista economico, nel senso, la scusa qui è: noi vendiamo per costruire, ma cioè, si vendono case vecchie e che sono state volontariamente, diciamo intenzionalmente, abbandonate per essere, insomma, perché arrivassero in queste condizioni, appunto, fatiscenti, come sono tante case qui a Roma, a San Basilio, insomma, nei quartieri popolari, e con i soldi con cui si vendono quattro case se ne costruisce mezza, quindi assolutamente non conveniente dal punto di vista economico, tanto più che c'è di sotto, ci sta una contraddizione burocratica che è diciamo amministrativa, che è terrificante, per cui l'ATER, no? Diciamo, l'azienda, ex azienda pubblica che gestiva le case popolari, diciamo, è gestita da un punto di vista amministrativo come se fosse una compagnia privata, e quindi è soggetta al pagamento dell'IMU, e quindi l'idea è: bisogna vendere queste case popolari per pagare l'IMU al comune, che è una follia, nel senso, toglietegli l'IMU, il Vaticano non ha pagato l'IMU, no? per migliaia di immobili, adesso perché bisogna passare l'IMU su delle case che sono già pubbliche, no? Quindi chiaramente è una scusa, tanto più che i soldi per le case popolari, per l'edilizia pubblica, ci sono. Questa è una cosa che, per esempio, insomma, i militanti di ASIOSB ripetono sempre: ci sono, c'è un miliardo di dei fondi ex GESCAL che sono stati stanziati per l'edilizia pubblica, e le regioni li hanno usati per coprire i loro buchi di bilancio invece che usarle per le case popolari. Cioè, a Roma ci sono centinaia di milioni che teoricamente dovrebbero essere usati per l'edilizia residenziale pubblica, soltanto che invece di, chiaramente proprio per le pressioni del privato, queste, insomma, lo Stato si ritira dalle case popolari e cerca il più possibile di scaricare la gestione di tutto quello che viene costruito con risorse pubbliche sulla popolazione, no? Per cui gli inquilini che già si sono dovuti accollare la manutenzione di questi manufatti, adesso si ritrovano a dover pagare dei mutui e a imbarcarsi in dei mutui per chissà quanti decenni, e dopo a dover pagare, appunto, condominio, spese di manutenzione, tutta una serie di cose che saranno a carico degli inquilini, ma in realtà sono prodotto di un degrado, diciamo, programmato dell'amministrazione pubblica. Quindi è una follia tutta questa situazione. E ovviamente rappresenta una gentrificazione ulteriore, no? Perché quartieri storici centrali tipo Testaccio, o quartieri di prima linea di periferia tipo San Basilio, Tufello, eccetera, chi non può comprare viene spinto a andarsene ancora più fuori, in contraddizione con le loro stesse leggi, no? Perché poi c'è una legge nazionale sulla dismissione che prevede che pure se non compri tu puoi rimanere. E chiaramente tutte queste contraddizioni sono anche costruite ad arte per rendere molto difficile il processo di opposizione, proprio perché, appunto, anche i movimenti sono frammentati ed è difficile creare aggregazione su un tema così importante, no?
Allora, sì, vabbè, siamo rimasti un attimo basiti sulla questione dell'IMU, tant'è che ci ho praticamente tagliato il fiato, non so come dire, non avevamo le parole con cui commentare.
Sì, ma comunque, diciamo, cioè, non solo togliere l'IMU, cioè, queste cose devono tornare ad essere pubbliche, l'ATER deve essere pubblica, gestita dal pubblico come tutte come tutto quello che gestisce beni collettivi, no? Cioè, poi si parla delle case perché le case sono la questione che ci accomuna a tutti, però è la stessa logica va applicata sulla scuola, sul lavoro, sulla sanità, su tutto, cioè tutto quello che è collettivo deve essere gestito dal collettivo, non può essere costantemente esternalizzato, ma queste sono cose su cui ovviamente siamo d'accordo.
Vai.
Se ti posso chiudere, ci stanno due parti che io vedo che rendono possibile questo. Uno è l'enorme potere che c'ha il capitale immobiliare privato, che non è mai stato così forte. Cioè, dopo, questo ne avevamo parlato una volta, dopo i salvataggi delle banche, della crisi del 2008, è stato iniettato nel sistema bancario una quantità colossale di capitali, e che naturalmente si sono riversati tutti immediatamente sull'immobiliare, no? Per cui c'è questa follia che dopo la crisi dei subprime del 2007 e del 2008, nel giro di un anno è ripartita la costruzione a livelli mai visti, e soprattutto la concentrazione immobiliare, no? Questa è una cosa che non ha precedenti, nel senso, la costruzione è sempre stata fortissima, ma mai così concentrata. Ci sono pochi fondi che controllano, cioè hanno un monopolio quasi assoluto del mercato immobiliare, e questi fondi non hanno solo una disponibilità enorme di capitale, hanno anche un potere politico gigantesco. Questa è la cosa di cui parlavamo l'altra volta, no? In cui appunto dicevo quanto Cerberus e Blackstone controllano, cioè hanno ramificazione all'interno dell'elite più alta del governo spagnolo. E quando ne avevamo parlato non era ancora successo che un ex vice direttore di Goldman Sachs diventasse presidente del consiglio, cioè, diciamo,
ricordiamo,
non c'è mai stato così tanto potere concentrato.
Sì, e tra l'altro, vabbè, ricordiamo anche a chi ci ascolta che a proposito di questo avevamo analizzato il caso in particolare di Barcellona per insomma dare un prospetto di ciò che potrebbe succedere anche nelle città italiane. Ma facendo un passo indietro e tornando al caso di Roma e a questo tema specifico delle case popolari che gli inquilini sono di fatto obbligati a comprare. Già sono stati contattati tutti gli inquilini in questione, o meglio già hanno ricevuto questo tra virgolette invito all'acquisto, quanti sono? Hai accennato anche le possibilità di tra virgolette come dire unirsi tra tutti questi inquilini per insomma per opporsi a questo processo che non ha direttamente le vesti della speculazione, ma di fatto in realtà è un processo speculativo, anche visto quel che dicevi del posizionamento cittadino di queste case popolari.
No, è assolutamente un processo speculativo, nel senso, delle volte c'è difficoltà a attribuire l'espressione speculazione a un ente pubblico, no? Cioè, io primi tempi che mi sono avvicinato a quello che stava succedendo al Comune di Barcellona, mi sembrava difficile poter dire che lo Stato speculasse. In realtà a un certo punto sono cominciati anche a uscire libri che si chiamano proprio lo Stato speculatore, no? Perché effettivamente c'è un processo di valorizzazione, mercificazione e finanziarizzazione di un bene collettivo che va assolutamente nella direzione di produrre profitto attraverso appunto la trasformazione in denaro dei beni d'uso, no? Per dire proprio con termini classici. Allora, io quello che so, soprattutto da informazioni di Asia USB, ci sono 7500 case popolari in vendita almeno, e sono arrivate le lettere, però proprio grazie alle pressioni, diciamo, collettive, all'auto-organizzazione, a queste migliaia di lettere hanno risposto in un mese soltanto 200 persone. Quindi questo piano di dismissione sta fallendo di fatto, anche grazie appunto, come dicevi, all'organizzazione. Però io quello che mi sembra rilevante è che il tipo di organizzazione che si richiede per far fronte a un nemico così grande non può essere settoriale, nel senso, prima dicevo, quello che rende possibile un processo così generalizzato di attacco a un diritto di base come la casa è, da una parte, lo strapotere del capitale immobiliare, dall'altra la frammentazione dei movimenti, che non è che sono deboli, nel senso, c'è un movimento molto forte di sostegno, supporto agli abitanti delle case popolari, però soltanto recentemente si stanno veramente collegando i movimenti di lotta degli abitanti, degli inquilini delle case popolari, con i movimenti di lotta degli occupanti, con i movimenti di chi, e questa è l'emergenza, degli occupanti, diciamo, di occupazioni abitative, no? Movimenti di lotta per la casa a Roma. E contemporaneamente con quest'altro settore che sta emergendo più chiaramente adesso dopo la pandemia, che è l'affitto privato. Cioè, siamo abituati a vederli come problemi separati, no? Di settori di società diversi, anche in conflitto tra loro, no? Cioè, il piccolo proprietario contro l'inquilino, l'inquilino contro l'occupante, e l'occupante contro quello che c'ha la casa popolare. E ovviamente questo è un sistema di vabbè, è un tropo, no? Di guerra tra poveri, che è finalizzato a legittimare la grande proprietà, no? Per cui il piccolo proprietario, l'inquilino si identifica col piccolo proprietario, il piccolo proprietario si identifica col grande proprietario, e si rompe proprio quella che dovrebbe essere la solidarietà di classe. Quindi questo tipo di processo di collegare le lotte, io credo che sia quello di cui c'è assoluto bisogno adesso, se non vogliamo proprio soccombere, sia che siamo inquilini, come è il mio caso in questo momento, sia che siamo occupanti, come lo è per tante di noi, e sia che siamo abitanti di case popolari, nel senso l'attacco speculativo è unico e funziona proprio grazie alla frammentazione.
A proposito di lotte, io avevo una curiosità da chiederti. Quando abbiamo visto l'articolo sulle 7600 case popolari a Roma, abbiamo visto che molte si riferiscono al quartiere San Basilio, un quartiere storico per la lotta per la casa a Roma. Appunto, la mia curiosità era se questa cosa è ancora sentita, se da quelle parti ancora si sente e se può avere un ruolo.
Ma guarda, io non conosco benissimo il quartiere, anche se naturalmente è uno dei quartieri più importanti dell'edilizia pubblica storica e dei movimenti per la casa, insomma è un referente assoluto per chiunque si interessi di abitare o per chiunque abbia a cuore la difesa di un bene collettivo, anche diciamo nella sua evoluzione storica. Quello che è interessante vedere è che, e questo lo dico anche rispetto al caso di Barcellona, sembra che ci siano delle zone di città che attraggono continuamente gli assalti speculativi, nel senso a me era sembrato molto interessante a Barcellona vedere che i quartieri messi sotto pressione dalla nuova bolla immobiliare dell'inizio anni 2000 erano gli stessi che avevano resistito all'avanzata del fascismo negli anni 30. Cioè, c'è una sorta di concentrazione anche di memorie di lotta in alcune parti della città che può riemergere in momenti di crisi e che quindi continuamente attrae gli attacchi speculativi, no? Per cui un attacco a San Basilio, che è un tentativo di gentrificazione, di mercificazione di un bene collettivo come la casa popolare, in realtà è anche un attacco alla memoria storica, perché il quartiere di San Basilio come il Tufello, come Prima Valle, come tantissimi quartieri popolari di Roma, sono depositari di un patrimonio di lotte, no? Non è un caso che appunto adesso stiamo parlando di sciopero degli affitti, ma in realtà il collegamento implicito alle lotte per l'autoriduzione degli anni 60 e 70, che si sono articolati in quartieri che sono ancora in gravissima difficoltà abitativa, anche se queste difficoltà poi cambiano con il tempo.
E sempre per tornare a parlare di lotte e mobilitazioni, ti chiediamo, insomma, cosa ci sarà il 27 marzo?
Allora, la questione del 27 marzo è legata a quello che stavo dicendo, perché nel corso soprattutto del primo lockdown, la problematica della casa in generale e degli affitti in particolare è emersa in molte parti del mondo, e anche qui di questa cosa ne avevamo parlato a un certo punto, no? Quindi già da marzo, aprile 2020 si erano costruite delle reti, si erano create delle reti in vari paesi, anche attraverso vari paesi, usando il termine sciopero degli affitti, che poi è un termine che a me piace molto perché non è uno sciopero, diciamo, non si convoca uno sciopero, ma si chiama sciopero una pratica che è già diffusa, che è quella del non riuscire a pagare l'affitto, no? Quindi già dal lockdown di marzo 2020 tantissime famiglie individualmente, diciamo a livello frammentate, no? Ognuna nella sua bolla, non riuscivano a pagare l'affitto e alcuni movimenti, alcune reti in difesa del diritto all'abitare hanno deciso di chiamare questa sorta di mancanza di queste famiglie, hanno deciso di chiamarla sciopero, quindi dando un valore politico a una pratica che era già diffusa, però era diffusa a livello individuale, e chiamandola sciopero la si fa diventare di fatto una sorta di protesta collettiva, perché la casa non è... I prezzi degli affitti non sono alla portata della gente, questa è la questione principale, cioè sono determinati dalla concentrazione della proprietà, dalla ricerca del profitto, e non permettono alle persone, a gran parte delle persone, di accedere a quello che invece dovrebbe essere un diritto tutelato, per cui non pagare è una questione individuale di chi preferisce smettere di pagare l'affitto e rischiare di dover affrontare l'ufficiale giudiziario, piuttosto che smettere di fare la spesa e dar da mangiare e mangiare, o dar da mangiare ai propri figli e figlie. Però, visto come fenomeno collettivo, è chiaramente una forma di resistenza all'imposizione di prezzi, di canoni che sono assolutamente fuori dalla realtà, no? Allora, quando è nato il movimento sciopero degli affitti, che poi ne abbiamo parlato appunto soprattutto dalla Spagna, dagli Stati Uniti, sostanzialmente si è cominciato a parlare di quali potevano essere le forme per rendere visibile questa situazione di crisi, no? Che il Covid, di fatto il Covid l'ha resa semplicemente più visibile, perché stiamo parlando di crisi sistemiche che esistevano già prima di marzo del 2020, però come tutte le situazioni di crisi, come anche un terremoto, no? Accelerano meccanismi economici e sociali che già erano in corso, per cui adesso è ancora più chiaro a tutti che sfrattare è un problema collettivo, nel senso una nuova famiglia senza casa è un pericolo per la salute di tutti, no? Una famiglia senza casa non vuol dire necessariamente gente per strada. Poi in questo momento sto lavorando in un centro di accoglienza per senza tetto, per cui lo vedo anche, no? Quanta gente è senza tetto per il Covid, e la stragrande maggioranza sono senza tetto per altre cose precedenti, appunto sistemiche, no? Cioè il Covid accelera delle cose che già sono in corso. Allora, una nuova famiglia senza tetto non vuol dire necessariamente solo una famiglia per strada. Vuol dire anche, può voler dire una famiglia che deve, o una persona che deve, ammontonarsi, no, in una casa con altre persone, quindi maggiori assembramenti, no, maggiore possibilità di contagio, oppure famiglie che vanno a finire nei centri, persone che vanno a finire nei centri di emergenza, che sono a loro volta, o nelle occupazioni, che possono essere a loro volta vettori di contagio, no? Per cui c'è tutta questa preoccupazione su scuole e parchi, e poi si considera anche solo possibile riprendere una campagna di sfratti e di sgomberi. Ora, qui quello che c'è da dire è che gli sfratti non sono mai finiti del tutto, nel senso che anche se c'è stato un blocco degli sfratti, il blocco copre soltanto la morosità. Quindi, per esempio, gli sfratti per fine locazione sono ancora possibili, e ce ne sono, e gli sgomberi nelle occupazioni delle case popolari continuano a farsi, anche se di meno che in passato, ma ci sono segnali del fatto che stanno già ricominciando. Per esempio, ieri parlavo con dei compagni di Milano che mi dicevano che si sente risalire la pressione per gli sgomberi nelle case popolari. E sì, di fronte a questa cosa l'idea è di lanciare, di fronte a questa cosa, diciamo, a livello europeo, l'idea è stata quella di lanciare una giornata di mobilitazione. L'idea viene dal European Action Coalition for the Right to Housing, che è una rete europea di movimenti per la casa, che ha lanciato questa data del 27 marzo, in realtà 27-28 marzo, e questo si trova anche online, si trova su Housing Not Profit, che è il sito della European Housing Coalition. E dopodiché è nata un'altra rete specifica sugli affitti, sempre europea, che si chiama Rentvolution, e che ha aderito a questa data del 27, e diciamo, io personalmente ci sono arrivato attraverso questa catena, e a Roma sostanzialmente abbiamo messo insieme varie realtà, appunto, che da tantissimo lavorano sulla casa, per convogliarci in un'unica mobilitazione che abbia a che vedere sia con la questione della svendita delle case popolari che con la questione delle occupazioni abitative, quindi abbiamo parlato pure di questo, il decreto Lupi, no? Che nega la residenza a chi occupa, e una serie di violazioni del diritto alla casa che comprendono anche il rischio che corrono tantissime persone che sono in affitto, che vivono in affitto privato. Adesso qui per esempio a Roma una delle questioni più importanti mi sembra che sia quella dell'affitto in nero. Cioè, a noi soprattutto come Movimento Sciopero degli Affitti ci stanno arrivando moltissime richieste di persone che vivono in nero, cioè che hanno l'affitto in nero e i cui proprietari, non potendo fare uno sfratto vero e proprio, fanno varie forme, no, di mobbing,
di minaccia, sì.
Minaccia, tagliare la luce, tagliare il gas, una serie di cose a cui le persone individualmente e frammentariamente non riescono a rispondere, hanno paura, se ne vanno, si sentono in difetto, mentre il difetto è del proprietario. No? Quindi questo tipo di organizzazione, questo tipo di difficoltà a connetterle a organizzazioni più grandi come quelle che in tutti questi anni hanno lavorato sulla questione abitativa, credo che in questo momento sia fondamentale, e la data del 27 marzo è un tentativo di arrivare a questo. Naturalmente è una prima data, perché si possa costruire un movimento sufficientemente grande da poter imporre un programma sulla casa chiaro e, diciamo, definitivo, che dovrà essere attuato in qualche modo, in qualche forma, prima della fine del blocco degli sfratti.
Certo.
Il 30 giugno.
Noi da ovviamente sostenitori del diritto all'abitare, ma anche sottolineerei entusiasti sostenitori dello sciopero degli affitti iniziato la primavera scorsa, ti ringraziamo per il tuo contributo. Ti chiederei solamente di ricordarci dove magari si può rimanere aggiornati e in particolare avere dei dettagli su questa giornata del 27 marzo, e poi ti saluteremmo.
Sì, certo. Allora, io quello che so è che qui a Roma andremo davanti al Ministero delle Infrastrutture a Porta Pia alle 3. Però ci sono altre iniziative in varie città, ovviamente ognuna con le proprie specificità e caratteristiche, forme di organizzazione, perché io so per certo che ci saranno mobilitazioni a Milano, dove c'è perlomeno un presidio al Mazzolari, che è un quartiere dove sono molte case sfitte. Io in particolare ieri ne parlavo con questo compagno del Comitato Autonomo Abitanti di Barona, ma possibilmente ci saranno anche attività in altre zone. Sicuramente ci sono iniziative a Parma, dove c'è una palazzina intera sotto sfratto, mi pare di aver capito che c'è un presidio a Langhirano, dove c'è un'associazione assegnataria che sta subendo uno sfratto. Ci saranno molto probabilmente attività pure a Bologna. Probabilmente noi restiamo alla regione, dico forse, perché non si tratta di un'organizzazione gerarchica in cui c'è chi ha preso una decisione, ma ci sono tantissime, una molteplicità di attività che stiamo cercando di tenere insieme e far circolare le informazioni, no?
No, certo.
A Torino molto probabilmente ci saranno presidi davanti a delle agenzie immobiliari, a Messina c'è il Fronte Popolare autorganizzato Ticobas che prevedeva di fare un presidio davanti alla prefettura. È possibile che ci siano iniziative anche a Firenze. Insomma, non ho nozione, no, di come le differenti realtà locali poi reagiscano a questa chiamata.
No, certo. Infatti in realtà volevo complimentarmi per la memoria, per tutte le iniziative che hai elencato. Volevo chiederti più che altro in realtà delle coordinate internet, così che chiunque magari voglia partecipare nella propria città possa sapere se c'è già qualcosa di organizzato o simili, senza sforzare troppo la tua memoria a ricordarci tutti quanti.
Noi a marzo era nata questa pagina web che in parte è aggiornata, in parte no, che è sciopero degli affitti noblogs.org. Appunto alcune parti sono state poi aggiornate e altre no, però lì ci sono dei riferimenti di contatti Telegram, contatti Facebook di vari, non tutti naturalmente, nuclei territoriali, e diciamo questa è una rete in farsi, no? Per cui quanto più le diverse realtà locali percepiscono la necessità di coordinarsi in modo decentralizzato, non gerarchico, in modo diciamo contemporaneo e tanto più riusciremo a creare diciamo anche un sentire comune, no? Rispetto a come bisogna mobilitarsi per ribadire il diritto alla casa.
Perfetto, noi da questi microfoni rimarremo in aggiornamento, scriveremo sicuramente per chi non avesse avuto tempo di segnarsi questi riferimenti di internet, appunto saranno scritti nel palinsesto e magari poi ci risentiremo per sapere com'è andata. Nel frattempo ti ringraziamo.
Grazie tantissimo a voi, veramente.
Ciao, alla prossima.
Ciao, aspetto.